Martedì 21 ottobre riparte il Polibreak per la stagione 2008-2009 di Onde Quadre. Siete di nuovo in compagnia di Valentina al microfono e Rosario alla parte tecnica. Non siamo cambiati, c'è però una new entry nel team di Polibreak, e cioè Anna alla parte redazionale, che salutiamo. Non è qui con noi in studio, ma insomma presto sarà anche lei qui nei nostri locali. Salutiamo anche il nostro Dan del Dance World, che è venuto oggi a farci compagnia, perché è la prima puntata e già di per sé quindi una puntata speciale, ma lo è ancora di più perché abbiamo un ospite d'eccezione, cioè il professor Piercarlo Ravazzi, professore di economia del nostro Ateneo, presso il Dipartimento appunto di SPEA. E insomma, come molti già sanno dall'annuncio che abbiamo fatto su Facebook, il professore interverrà circa la crisi finanziaria che ci ha colpito insomma da poco tempo, e con lui cercheremo di capire perché, insomma, come si è arrivati a questo punto e quali sono le speranze per noi, soprattutto noi precari, quindi noi più giovani. Dobbiamo però ricordare anche che c'è un'altra persona che faceva parte l'anno scorso della nostra trasmissione, ed è Marco è volato via, è andato in America, ma non ci ha completamente abbandonato. Infatti con lui abbiamo preparato una rubrica che si chiama proprio 4 Minutes from America, con il quale cercheremo di capire se questa America che l'Italia tanto insegue e tanto ammira è effettivamente poi quella che vogliono farci vedere, vogliono mostrarci. Allora, io direi che io sono agitata, perché insomma il professore mi emoziona, quindi smorziamo un attimo l'attenzione con un momento musicale. Lo facciamo con i Queen, Another One Bust the Dust. Yeah. ospite è arrivato, quindi diamo il benvenuto al professor Piercarlo Lavazzi. Buongiorno professore, benvenuto al Polibreak.
Buongiorno a tutti.
Allora, intanto grazie per aver partecipato, insomma non è da tutti i docenti, ecco, essere così disponibili con
gli studenti. Ma io sono buono.
Sì, noi lo sappiamo. Allora professore, è un tema molto scottante, insomma, quello della crisi finanziaria. Noi al Polibreak abbiamo pensato di parlarne soprattutto per chi, diciamo, si è visto piombare dal cielo questa crisi un giorno di settembre, ma non ci ha capito granché. E quindi a lei chiediamo, in quanto esperto, come siamo arrivati a questo punto.
Benissimo, io cercherò di essere telegrafico.
Bene.
Però ho la necessità di cominciare dall'antefatto reale della crisi, cioè la politica economica americana da Reagan a Bush, caratterizzata da una combinazione di politica fiscale e monetaria fortemente espansiva. Cosa vuole dire? Sul fronte fiscale è stata attuata prima una forte riduzione delle imposte e poi un aumento delle spese militari e del welfare per garantire la sanità ai poveri e ai vecchi, escludendo le fasce intermedie della popolazione. Sul fronte monetario, invece, la Banca Centrale Americana ha consentito una forte caduta dei tassi di interesse mediante la creazione di un'abbondante liquidità, amplificata da una vertiginosa innovazione finanziaria senza imporre adeguate regole che contenessero la speculazione e rendessero più stabili i mercati. L'effetto congiunto di questa politica economica è stato quello di accelerare la domanda interna di tutte e tre le componenti, i consumi delle famiglie, gli investimenti delle imprese e la spesa pubblica, alimentando così un processo di crescita del prodotto interno che pareva inarrestabile. L'UE, l'Unione Europea, sempre molto cauta nel seguire l'America in questa corsa, ha ottenuto alcuni benefici dalla politica espansiva americana, in quanto l'aumento delle importazioni statunitensi, indotto dalla crescita della produzione, ha favorito in gran parte le imprese europee, consentendo così uno sviluppo, anche se più modesto, trainato dalle esportazioni. L'effetto negativo di questa politica per gli USA è stato però il duplice deficit dei conti pubblici e dei conti con l'estero. L'eccesso di spesa sul prelievo fiscale ha alimentato una rapida crescita del debito pubblico, con conseguente continuativa emissione dei titoli del tesoro, acquisiti soprattutto dai paesi asiatici più sviluppati, mentre l'eccesso delle importazioni sulle esportazioni e i tassi bassi di interesse hanno causato la progressiva svalutazione del dollaro rispetto all'euro. Questi sono gli antefatti e poi vedremo quindi di allacciarsi a questi elementi di carattere reale per capire invece la crisi finanziaria in atto.
Perfetto, allora beh, io direi che il professore è stato chiarissimo come sempre. Ci prendiamo una piccola pausa musicale insieme ai Doors e Love Me Two Time.
Time, baby, love me twice today. Love me two time, girl. I'm gone away. Love me two time, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me two time. I'm gone away. Love me one time, do not speak. Love me one time, yeah, my knees got weak. Love me two time, girl, last me all through the week. Love me two times, I'm gone away. Love me two times, I'm gone away. Oh yeah! by me one time. Could not speak by me one time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. Last week, all through the week. Love me two times, I'm gone away. Love me two times, babe. Love me twice today. Love me two times, babe.
Insomma, piacere anche al nostro professor Ravazzi. Bene, ci fa piacere. Bene, bene, bene. Allora, ci eravamo lasciati, professore, con gli antefatti, appunto, come ho detto, questa crescita, insomma, abbastanza accelerata degli Stati Uniti. Arriviamo invece quindi alla situazione reale, attuale.
Benissimo, veniamo proprio ai recenti eventi che hanno innescato la crisi finanziaria. L'abbondanza di liquidità, si diceva, degli Stati Uniti ha indotto i privati, i fondi di investimento e le banche a cercare occasioni di investimento finanziario a sempre più alto rendimento e rischio, dapprima rivolgendosi al mercato azionario. Ne è la riprova la bolla speculativa di Internet, con aumenti dei prezzi delle azioni assolutamente non giustificati dalle prospettive reddituali delle imprese. Quando la bolla scoppia, lasciando sul campo tanti risparmiatori disperati che si erano illusi di aver trovato la gallina dalle uova d'oro, gli speculatori cercano altre alternative, fra cui le case.
Bene.
Il conseguente aumento dei prezzi delle abitazioni e i tassi di interesse bassi inducono le banche a eccedere nel credito alla clientela marginale, quella priva di risorse proprie, ma che sopravvaluta le proprie capacità di rimborso per mancanza di lungimiranza, che è foriera di successivi disastri. Questa grande illusione di credito illimitato porta le famiglie a chiedere prestiti sul valore accresciuto delle case per migliorare il proprio tenore di vita, acquistando beni di consumo senza disporre dei redditi sufficienti a rimborsare le rate in scadenza. Molti sono costretti a chiedere ulteriori prestiti per pagarle. Le banche ovviamente si sono accorte della progressiva amplificazione del rischio di perdite su crediti, ma utilizzando in modo spregiudicato l'innovazione finanziaria impacchettano questi crediti irrecuperabili in modo che si perda la cognizione della loro vera natura e li trasferiscono ai privati e ad altre banche del resto del mondo, attratte dagli alti rendimenti, pur se con rischi altrettanto elevati ma non trasparenti. Queste a loro volta provvedono a trasferirli in parte su quella clientela che per ignoranza e avidità si fa allettare da proposte all'apparenza molto vantaggiose. La crisi scoppia quando la politica monetaria americana cerca di invertire la rotta, riducendo la liquidità nel sistema e alzando i tassi di interesse per timore che la crescita irrefrenabile dei consumi negli Stati Uniti acceleri l'inflazione. Il balzo delle rate di rimborso dei prestiti a tasso variabile per le famiglie diventa insostenibile, mentre le banche non sono più in grado di fornire ulteriore credito, per cui le case vengono messe in vendita per rimborsare i debiti con conseguente caduta dei prezzi delle abitazioni. Di fronte a questi segnali, le banche estere si rifiutano di sottoscrivere ulteriori pacchetti del mercato immobiliare americano, lasciando gran parte dei crediti irrecuperabili nei bilanci delle banche americane, le più esposte delle quali sono costrette al fallimento. Si spiega così il crollo dei valori di borsa delle istituzioni finanziarie che posseggono direttamente o indirettamente queste attività senza valore. La rincorsa a disfarsi delle azioni delle imprese coinvolte, alimentata dalla speculazione al ribasso, contagia poi anche il valore delle altre imprese, nel timore che il collasso finanziario si trasmetta all'economia reale e che quindi le imprese non finanziarie vadano incontro a prospettive reddituali negative. L'inadeguato intervento del governo americano per il salvataggio delle banche, aiuti estemporanei ed espansione della liquidità con riduzione dei tassi di interesse non ha sortito l'effetto sperato. Mentre l'assicurazione contro il fallimento delle banche da parte dei governi dell'Unione Europea avrebbe dovuto interrompere la caduta dei prezzi dei titoli sul mercato, ma restano ancora aperti tre problemi. Quanto sono ingenti le perdite presenti e future delle banche e degli altri intermediari finanziari? Il mercato le ha già scontate o sono più rilevanti? Questo è il primo problema. Questa crisi finanziaria avrà effetti lievi o pesanti e duratori sull'economia reale? Questa è l'altra incognita. E sui mercati domina un'incertezza sostanziale. L'intervento dei governi infine alimenta l'azzardo morale, per cui il segnale ai manager delle banche che si può continuare ad assumere rischi senza limiti, poiché in caso di bancarotta si può sempre contare sullo Stato per ripianare le perdite.
Sì, infatti volevo farle una domanda a questo proposito. Cioè, adesso nel mirino, diciamo, di tutti dei consumatori ci sono sicuramente le banche, e c'è invece questo intervento, insomma, massiccio da parte dello Stato che viene visto in questo caso come salvatore, possiamo dire così.
Sì.
Abbiamo capito che in realtà tutto è partito proprio da una politica finanziaria sbagliata.
Beh, perlomeno troppo permissiva e senza controlli. Perché l'idea di fondo era che lasciando fare al mercato le cose si sarebbero sempre aggiustate. E invece di solito in queste situazioni appunto scattano dei meccanismi che possono essere una speculazione basata non sui fondamentali delle imprese, ma invece semplicemente sulle tendenze che si verificano sul mercato e che accentuano ulteriormente i problemi. In ogni modo i problemi erano sostanziali, perché ovviamente in diciamo così, questo credito a go-go che è stato effettuato in America è andato appunto nelle tasche di persone che non dovevano avere l'accesso al credito. Evidentemente questo ha innescato la crescita, ma anche è stato l'elemento diciamo così che spiega questa crisi attuale.
Ok, allora un'altra piccola pausa musicale e poi insomma cercheremo di rispondere ad alcune delle sue domande. Abbiamo i Beatles, Tell Me Why. Domanda probabilmente più scottante, ecco, della giornata. Allora, professore, il nostro caro Presidente del Consiglio, tra le varie affermazioni, rettifiche che ha fatto, ha anche rincuorato noi tutti dicendo che non dobbiamo agitarci perché non siamo in recessione. Allora, io adesso lo chiedo a lei, in quanto economista ed esperto. Siamo in recessione?
Bene, io inizierei dicendo così, che la definizione di recessione in economia è cambiata. Prima si definiva recessione una caduta del tasso di crescita della produzione al di sotto del tasso tendenziale di lungo periodo, ad esempio se un'economia cresceva tendenzialmente al 2%, crescere all'1,5% voleva già dire che eravamo in una fase di recessione. Questo direi è venuto meno. Per esorcizzare il fenomeno oggi si definisce recessione un tasso di variazione della produzione negativo. Ma sia che si usi la prima o la seconda definizione, è assai probabile che gli USA vadano incontro a una grave recessione a causa della caduta dei consumi e degli investimenti. Ma essa potrebbe essere circoscritta al breve periodo se venisse contrastata da una più intensa politica fiscale espansiva, dato che gli USA, abbiamo detto, non sono condizionati dal vincolo del bilancio pubblico. Veniamo invece a noi. Ecco, diciamo che in Europa, nell'Unione Europea, diciamo, queste possibilità di utilizzare la politica fiscale e monetaria in senso espansivo è molto più limitata per i vincoli che sono presenti. E io mi auguro che questo avvenga anche nell'Unione Europea, ma appunto i vincoli sono stringenti e quindi non mi aspetto un sostegno efficace in questa direzione. Conclusione? Ma temo che ci dobbiamo aspettare anche per l'Italia una situazione recessiva importante.
Bene, ok, quindi dopo questo colpo allora l'assorbiamo con un altro po' di musica e poi insomma concludiamo l'intervento del professore cercando di capire cosa è giusto fare soprattutto per i soggetti diciamo un po' più deboli. Allora ascoltiamoci Joe Cocker e poi torniamo subito in studio.
Still taking pictures of people at risk, smiling at men who are never impressed, always working hard, down on bending knee. Who else but me can see the
stiamo concludendo l'incontro con il professor Piercarlo Ravazzi e tocchiamo l'argomento più caldo, cioè quello che riguarda anche noi giovani e insomma i soggetti un po' più sprovveduti. Quindi professore, Secondo lei, in quanto tempo e come potremo uscire da questa crisi?
Allora, vedete, dunque, per l'Unione Europea e l'Italia in particolare, i rischi di una recessione vengono da più parti: una caduta delle esportazioni indotta dalla recessione americana, una riduzione dei consumi e degli investimenti per effetto della caduta del reddito e del clima di incertezza che si prospetta a famiglie e imprese, e infine una politica di tagli della spesa pubblica senza sgravi fiscali sui redditi dei più deboli. Io non azzardo previsioni, per non essere smentito, come spesso succede ai miei colleghi economisti. Da vecchio keynesiano ritengo che per uscire dalla crisi occorra una politica europea di temporanea politica fiscale monetaria espansiva che rimette in moto il sistema e che possa essere invertita quando sarà superata la crisi, così come affermava Keynes. Oggi gli economisti liberisti riscoprono le ricette keynesiane. Mi fa piacere perché mi sento meno solo.
Beh, quindi, insomma, vista la, insomma, la maggioranza di destra, possiamo dire così, della nostra formazione governativa, insomma, non è questa, diciamo, la linea che il nostro governo sta prendendo. Insomma, è più probabile che si attuerà un taglio alla spesa, in realtà.
In ogni modo, vedremo che cosa succederà.
Vedremo.
Può darsi che abbiano ragione loro.
Quindi, possiamo...
Il vecchio keynesiano, invece, debba essere messo in soffitta.
Speriamo, speriamo di no. Quindi che futuro prevede per noi più giovani?
Ma io direi che il futuro è lontano per voi giovani, non per me, che invece oramai, insomma, il tempo residuo è molto stretto. E gli attuali eventi negativi, che sicuramente comporteranno maggiore disoccupazione e indurranno le imprese a offrire salari più modesti, verranno però in seguito superati. Sono ottimista in questa idea che il capitalismo aiutato possa superare la crisi. Suggerisco però di seguire sempre due semplici regole, il vecchio professore direbbe così: combattere l'ignoranza con lo studio.
Bene.
E mantenere sempre un atteggiamento critico di sé, su di sé e sugli altri, che cercano di illuderci con le lusinghe di facili guadagni. Questo atteggiamento, direi, disincantato è quello che ci dovrebbe guidare nella vita. La mia generazione lo apprendeva dai genitori. Voi siete più sprovveduti in questo senso, quindi vi direi di alzare le antenne, insomma, e cercare di difendervi meglio da queste situazioni.
Quindi informarci e fare tutto con cognizione di causa.
Di cognizione di causa e poi diffidare, perché non sempre si trova, anzi, direi molto raramente si trova di fronte qualcuno animato da buone intenzioni.
E senta, un'ultima domanda. Allora, per chi, insomma, per le povere persone che adesso non sanno cosa fare, hanno, insomma, non sanno se riprendere i soldi in banca, non riprenderli, insomma, si trovano un attimo così incerti sul da farsi, cosa consiglia a quelli un po' più sprovveduti, diciamo?
Ecco, direi che continuerei sulla stessa motivo precedente, perché per il presente io non ho consigli da dispensare. Ormai non c'è scampo, cioè ognuno, diciamo così, stringa i denti. Se ha qualcosa che non ormai ha scarso valore, probabilmente la strategia migliore è di tenerlo e aspettare un futuro migliore, e quindi non agitarsi più di tanto. Per il futuro suggerisco di diffidare sempre delle informazioni dei cosiddetti esperti di economia e di finanza, perché un sano disincanto evita di cadere nelle trappole di chi vuole avvantaggiarsi dell'ignoranza e dell'avidità altrui.
Professore, io posso solo ringraziarla quindi per essere stato qui con noi, e quando vuole venga pure a trovarci.
Bene, spero di non venire troppo presto perché gli interventi mi richiedono tempo di preparazione, eccetera, e quindi non mi vedrete spesso, però auguro a tutti di studiare, di imparare le cose perché servono nella vita, anche se oramai, se volete, la moda è quella di dire i soldi si fanno senza doversi impegnare troppo nello studio. Credo che invece non sia così, ecco. Però qualcuno fortunato forse non occorrerà questo approccio, per gli altri invece rimboccarsi le maniche.
Esatto, perché di solito sono la maggioranza.
Questo è il 99% della popolazione.
Va bene, allora studieremo e non ci faremo prendere in giro.
Va bene,
grazie,
arrivederci
professore.
Arrivederci.
Noi continuiamo con la nostra musica, ci ritroviamo tra pochissimo.
Bene.
Quindi insomma rassegniamoci, saremo precari ancora per un bel po', i salari saranno quelli che saranno, però insomma cerchiamo di avere speranza per il futuro. Allora, due notizie al volo, una che arriva direttamente da Londra. Allora, a Londra hanno scoperto, come ormai in Piemonte insomma da tempo, l'uso delle gambe di rana come condimento, insomma come cibo, ecco. Qui in Piemonte si mangia da un po', non so se anche nel resto del nord Italia. Comunque a Londra hanno fatto la pizza con le gambe di rana. Allora, Rosario, tu fai quella faccia, ma molti le mangiano, dicono anche che siano molto molto buone. Fatto sta che ciò ha destato la rabbia ovviamente delle associazioni che difendono gli animali, anche lì, insomma, perché queste rane vengono maltrattate perché usate per insomma condire la pizza. Ora io dico, qui in Italia si mangiano da anni le gambe di rana, in altri paesi si mangia anche di peggio, quindi insomma evitiamo di fare necessariamente polemica perché non è il caso. E invece per tutti gli amanti della PlayStation e dei videogiochi arriva la prima gara mondiale praticamente a suon di console, e cioè la Gameland World Console Championship, è il primo torneo per videogame organizzato in Italia. Sono attesi ben 4.000 appassionati di PlayStation e Xbox, e l'incontro è fissato per il weekend che va dal 6 all'8 dicembre a Roma, all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Quindi cosa facciamo? Rosario, spiega, salutiamo, mandiamo un brano, salutiamo. Ok, dobbiamo salutare, non abbiamo tempo per un'altra canzone, e ci ritroviamo martedì prossimo sempre alle 19:20 su ondequadre.pulito.it, e vi lasciamo invece adesso appunto alla pillola americana del nostro opinionista Marco per la rubrica 4 Minutes from America. Da Rosario Valentina è tutto, buona serata e buon weekend, ciao!
Ciao Valentina, è proprio un piacere poterti parlare qui da Chicago, ce l'abbiamo fatta a mettere su questa rubrica direttamente dagli Stati Uniti. Quello di cui volevo parlare è ovviamente il mio argomento preferito, che è la politica, in questo caso la politica americana. Da quando sono qua negli Stati Uniti ci sono stati i tre dibattiti presidenziali, e volevo sottolineare le differenze che ci sono tra l'Italia e gli Stati Uniti. Differenze in questo caso che secondo me sono tutte positive a favore degli Stati Uniti. Proprio la prima che viene subito all'occhio è il moderatore, non ha alcuna soggezione verso i due candidati, fa delle domande, le fa molto particolari e le fa molto indiscrete, e molto spesso la prima risposta deve essere un sì e un no, e lui vuole quel sì e quel no. E poi si nota subito il, credo, profondo rispetto che c'è tra i due candidati. Sono pronti a riconoscere i meriti dell'altro, sono ovviamente anche pronti a riconoscere i demeriti e, come dire, gli errori oppure le cose che non vanno nel programma dell'altro, però hanno sempre non si interrompono mai, rispettano i tempi. Lo noti mentre parlano che comunque sono orgogliosi, contenti di poter vivere questa esperienza. Altra cosa che si nota è il tono molto molto informale con cui parlano, uno con cui si rivolgono gli elettori, li chiamano my friend, buddies, guys, e il tono anche informale con cui si rivolgono tra di loro, si danno del tu, si chiamano per nome, e riescono a spiegare i punti del loro programma, le cose che vogliono portare avanti, con un linguaggio davvero davvero semplice. Io stesso, che non sono madrelingua, davvero riesco a cogliere ciò che loro vogliono fare. E poi, per chiudere, La cosa che mi ha colpito di più è stata nel secondo dibattito, quando a un certo punto è stato chiesto al moderatore dei candidati: secondo voi l'assistenza sanitaria dovrebbe essere un diritto, un privilegio, una responsabilità? Come voi sapete, come forse voi sapete, negli Stati Uniti l'assistenza sanitaria non viene fornita allo Stato se non nei casi di emergenza, ma deve essere pagata direttamente dal cittadino, dal lavoratore, attraverso una quota del proprio stipendio. Si può anche decidere di non pagarla. John McCain ha risposto che secondo lui l'assistenza sanitaria dovrebbe essere una responsabilità, mentre invece Barack Obama ha detto che dovrebbe essere un diritto. Tuttavia poi ha esposto il suo piano, che è sì riformatore e si tiene molto conto di chi in questo momento non ha l'assistenza sanitaria, però per dirti, la sua soluzione è quella di dire chi in questo momento è disoccupato può avere l'assicurazione sanitaria dei dipendenti statali, che è quella meno costosa, la più favorevole. Tuttavia entrambi, diciamo, non prescinderebbero mai dal fatto che l'assistenza sanitaria deve essere pagata, e deve essere pagata dal lavoratore, e deve essere, come dire, un qualcosa a cui deve essere il singolo a provvedere. E questa è davvero davvero una grande differenza tra gli Stati Uniti e l'America, tra gli Stati Uniti e l'Italia e l'Europa in generale. Va bene, vi ringrazio, spero di potervi risentire presto, un bacione.
Va bene!